Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società.
Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Chi vi parla è Cristina Serra dagli studi di Trieste, trasmissioni radiofoniche per il Friuli Venezia Giulia. Siamo alla RAI. Nella puntata di oggi di Radar, come sempre, faremo una serie di incursioni per conoscere alcuni progetti di punta, delle ricerche veramente pionieristiche. Parleremo per esempio del progetto BOL, un progetto coordinato da Area Science Park che prevede la realizzazione di infrastrutture di ricerca nelle scienze della vita. E poi andremo a scoprire alcuni studi pionieristici che si pongono come obiettivo finale, pensate, il ripristino della funzionalità visiva. Infine cercheremo di vedere che cosa succede alle nostre città, soprattutto d'estate, quando l'uomo se ne va, e a farla da padroni incontrastati, potremmo dire, restano molti animali che normalmente non vivono nelle città. Naturalmente non mancherà lo spazio libri e vedremo dove finiscono le micidiali particelle di microplastica che ormai invadono ogni tipo di ambiente. Cominciamo dunque con il primo tema della puntata odierna, il progetto BOL. Che cosa significa BOL? Ve lo dico all'inglese, Bio Open Lab. È un progetto che gode di un ingente finanziamento del programma operativo nazionale, ben 12 milioni di euro, iniziato nell'agosto del 2019 per favorire lo sviluppo di infrastrutture di ricerca, in particolare nel sud Italia. Gli ambiti in cui il progetto BOL andrà a insistere sono proprio le scienze della vita, la biologia, la biomedicina e dunque tutti ambiti che poi preludono in qualche modo a, speriamo, scoperte e innovazioni per quanto riguarda la salute e la medicina personalizzata. BOL è coordinato da Area Science Park e comprende anche altri due partner, l'Università degli Studi di Salerno e l'Università del Salento. Vado subito a presentarvi gli ospiti che ci condurranno per mano alla scoperta di questo progetto. Sono il dottor Stefano Cozzini, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E il dottor Edoardo Sommella, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Stefano Cozzini ha una laurea in fisica a Trento, un dottorato in fisica a Padova e un'esperienza più che ventennale nella gestione di infrastrutture per il calcolo scientifico. Ultimamente si interessa degli open data anche in contesti industriali e in un'area anche questa pionieristica del machine learning, poi ci spiegherà che cosa significa, con lo scopo di costruire dei servizi avanzati per i dati scientifici che ormai le comunità scientifiche raccolgono in maniera veramente abbondante. Stefano Cozzini è responsabile appunto per Area Science Park del progetto BOL. Invece il dottor Edoardo Sommella ha una laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Napoli ed è un esperto di metodiche analitiche avanzate che utilizzano la spettrometria di massa. Dal novembre 2019 è ricercatore in chimica farmaceutica al Dipartimento di Farma dell'Università degli Studi di Salerno e la sua, diciamo, attività di ricerca principale in questo periodo è proprio lo sviluppo e l'applicazione di metodiche di spettrometria di massa negli studi di, parolone oggi, attenzione, metabolomica e lipidomica, questo lo chiariremo ovviamente con la dottor Sommella, sui tessuti e sui fluidi organici, ma anche l'analisi farmacocinetica di molecole attive a livello biologico. E dunque, comincerei con lei, dottor Cozzini. Questo progetto mi pare un progetto veramente imponente per la quantità di finanziamenti che ha ricevuto, ma anche per gli obiettivi che si pone. Ci sono questi tre partner di cui appunto Area è capofila. Il progetto è un progetto, dicevo, interessante anche perché in qualche modo è in contatto con questo consorzio per le infrastrutture di ricerca dell'Europa centrale che si chiama CERIC-ERIC, lo dico all'italiana questa volta. Questo significa che ci saranno dei ricercatori che da tutta Europa potranno arrivare anche qui da noi e partecipare al progetto. Quindi diciamo che pone Trieste e la regione Friuli Venezia Giulia nuovamente in una posizione di primo piano per la ricerca internazionale, è vero?
Sì, direi proprio di sì, nel senso che il nostro progetto con Area Science Park come capofila e qui in regione Friuli Venezia Giulia pone ancora la regione Friuli Venezia Giulia come una cerniera o come un po' come una cerniera, come una sorta di porta verso l'Oriente, questa volta l'Oriente del consorzio internazionale europeo di ricerca CERIC-ERIC, che mette a disposizione dei ricercatori europei una serie di strumentazioni scientifiche. Ecco, noi con il nostro progetto BOL aggiungeremo strumentazioni scientifiche avanzate in Italia al consorzio CERIC-ERIC, e quindi aumenteremo la possibilità per i ricercatori europei di utilizzare ulteriori strumentazioni per migliorare la propria ricerca.
Questo significa che Trieste e il Friuli Venezia Giulia fanno scuola in qualche modo, che quindi da qui partono proprio anche nuove potenziali reti di contatti e di collaborazioni.
Sicuramente. La cosa bella di questo progetto è appunto che con questa partnership Sud, Nord e Centro Europa, in qualche maniera cerchiamo di saldare assieme un panorama della ricerca europea che è tanto frammentato, e questa è un'iniziativa verso cercare di sistematizzare, razionalizzare e mettere in condizioni ottimali l'utilizzo di risorse e di infrastrutture di ricerca. E questo è un altro aspetto fondamentale su questo.
Il vostro gruppo, diciamo il gruppo di Area Science Park, è quello che mette a disposizione dei ricercatori una piattaforma di sequenziamento ad elevata processività. Mi viene da pensare con un po' di tenerezza agli anni 90 del secolo scorso, quando c'era Craig Venter. Forse molti ascoltatori si ricorderanno il sequenziamento del genoma umano, la Celera Genomics, ed era un'epoca in cui lei certamente lo sa meglio di me, si riusciva a sequenziare pochissime migliaia di basi al giorno. Sì. Ecco, sì. Invece la vostra piattaforma di sequenziamento, che tipo di processività?
Abbiamo fatto un salto notevolissimo, che è uno dei salti grossi nella scienza delle vite, della scienza della genomica, no? Questo next generation sequencing, sì, è proprio il caso, e proprio vuol dire che abbiamo fatto una nuova generazione di sequenziamento. All'epoca per sequenziare il genoma umano servivano giornate, mesi interi, una capacità di calcolo infinita, perché era complicatissimo farlo. Noi adesso con la nostra macchina da corsa, diciamo, con il sequenziatore NovaSeq acquisito recentemente, che fa parte dell'infrastruttura della piattaforma di genomica e di epigenomica, riusciamo a sequenziare al giorno, in un run completo, riusciamo a sequenziare quello che si dicono 3.000 gigabasi, quindi 3.000 miliardi di basi di DNA, le famose 4.
Un numero, e i costi immagino sono
elevati in termini di reagenti e anche di costi dell'infrastruttura stessa. La nostra macchina, che noi abbiamo soprannominato la lavatrice per le forme che ricordano la lavatrice, è una lavatrice piuttosto costosa, costa €1 milione, e ogni run completo di quelli che dicevo costa svariate decine di migliaia di euro in campioni e reagenti chimici per fare questo.
Però ovviamente rispetto al passato i costi si sono ridotti, stiamo parlando di 3.000 miliardi di basi.
Perché lei può pensare che ovviamente nella configurazione totale noi riusciamo a fare 48 campioni di genoma umano completi, certo, in un singolo run di 44 ore. Il costo dipende molto dal tipo di campione, da varie considerazioni, però diciamo che siamo in grado di sequenziare un genoma umano completo a un costo inferiore sicuramente ai 1.000 euro.
Certo.
È una spesa che chiunque si può permettere.
Anche noi a casa, con le nostre lavatrici di casa, giustamente.
Ci sono dei servizi commerciali che offrono questa possibilità di sequenziare il proprio genoma.
Certo. Poi, dottor Sommella, lei rappresenta oggi l'Università di Salerno all'interno di questo progetto BOL, e spetterà all'Unità di Salerno la creazione e il mantenimento di questa facility di spettrometria di massa. Noi non siamo dei tecnici, ma vorremmo comunque capire brevissimamente, in modo molto semplice, che cos'è la spettrometria di massa e a che cosa serve.
La spettrometria di massa negli ultimi 20 anni ha rappresentato un trait d'union fra tutte le tecniche analitiche che vengono utilizzate nell'ambito chimico, biologico, biomedico e forense anche. Questa è una tecnica estremamente potente, molto sensibile, che è in grado di identificare e quantificare in campioni complessi svariati tipi di molecole. Andiamo dai pesticidi nell'ambito alimentare fino ai biomarcatori nel plasma umano. Quindi immaginiamo di avere una flessibilità d'esercizio mostruosa che si può adattare a tutte le importanti sfide che la società moderna ci pone. È una tecnica che in sostanza è basata su rilevare il rapporto massa su carica delle molecole di nostro interesse.
Io prima ho citato delle parole piuttosto complesse per chi non è proprio addetto ai lavori, ho parlato di metabolomica, lipidomica, sono le famose scienze omiche che prendono in considerazione, diciamo, tutti i prodotti di un determinato settore, per esempio tutti i prodotti del metabolismo o tutti i prodotti che hanno a che fare con i lipidi all'interno dell'organismo.
Esattamente.
Ma io mi chiedo, la massa di informazioni che si ricavano da ciascuno di questi settori non può rimanere isolata, devono poi essere un po' interfacciate.
No.
Come si fa con tutti questi numeri grandissimi, queste quantità di dati?
Innanzitutto il dialogo fra le varie scienze omiche è un dialogo continuo e completamente interconnesso. Non si può parlare ad oggigiorno di genomica senza proteomica e di proteomica senza metabolomica. Per andare a vedere cosa succede in un organismo complesso come il nostro o in qualsiasi altro organismo c'è bisogno di un dialogo completo e di andare a identificare e quantificare in tutti i processi biologici cosa accade a geni, cosa accade alle proteine, cosa accade ai metaboliti e ai lipidi. Quindi è un dialogo continuo. Chiaramente la quantità di dati in gioco è estremamente elevata, ma è proprio lo scopo di questo progetto, tramite le diverse expertise come l'abilità di machine learning di Area Science Park o il centro di calcolo nascente che all'Università di Salerno si occuperà di fare un merge, un'unione di tutti i dati che provengono dalle scienze omiche, grazie all'utilizzo della bioinformatica e dell'intelligenza artificiale, ci permetterà di scavare nel profondo in queste informazioni biologiche e iniziare a dare delle risposte ai nostri perché.
Dottor Cozzini, lei prima ha nominato la genomica e l'epigenomica. Che ruolo hanno nel progetto BOL?
Dunque, la genomica, come diceva il dottor Sommella, è essenziale per ogni studio di proteinomica e di metabolomica che loro stanno facendo. Non a caso alcuni dei progetti, i campioni che noi sequenziamo qua, arrivano da alcuni dei campioni arrivano dal loro laboratorio, perché loro stanno cercando alcuni tipi di informazioni che sono complementati dalle nostre analisi genomiche. E per quel che riguarda invece l'epigenomica, è l'idea che la genomica da sola non serve più, non basta più. L'epigenomica la possiamo definire come la capacità di tutte le cellule hanno lo stesso DNA, ovviamente, però ogni cellula interpreta questo DNA in maniera un po' diversa e quindi l'espressione dei geni si differenzia dalle varie cellule all'interno dell'organismo. Capire il perché di questo è lo studio dell'epigenomica e questo ha importantissimi riflessi sulla salute e la medicina personalizzata.
Accanto al progetto, mi scusi se l'ho interrotta, ma sì, mi interessava precisare questa cosa. Accanto al progetto BOL c'è un altro progetto che può contare su un finanziamento di 2 milioni di euro che servirà a rafforzare il capitale umano, quindi servirà a formare proprio una classe di professionisti in grado di utilizzare queste risorse così specifiche. Questo progetto è partito proprio quest'anno, nel gennaio, e terminerà nel 2024. Quante persone prevedete di poter assumere o formare?
Dunque, il progetto appunto di rafforzamento del capitale umano è quel progetto che completa in qualche maniera un progetto infrastrutturale. Un'infrastruttura senza persone è monca e non funzionerà mai, quindi hanno capito questa cosa importante al Ministero e hanno finanziato anche questo progetto in cui avremo fino a 40 nuove persone formate per utilizzare al meglio e fornire la strumentazione ad altri ricercatori del progetto BOL. Quindi abbiamo 40 persone, di cui 12 sono qui a Trieste, ne abbiamo già assunte 10 e il resto sono distribuite sui due siti.
Partner,
mi sembra,
certo,
che a Salerno siano tra il Di Farma del dottor Sommella e il nuovo centro di calcolo che sta nascendo lì un'altra ventina di posizioni e un'altra decina all'incirca sono a Salento, l'università.
Quindi una squadra formatissima, agguerritissima,
forte, sì, complessa, in cui non solo figure tecniche, questo mi preme precisarlo, ma anche figure per la governance, perché uno degli aspetti fondamentali di questo progetto è anche il fatto che siamo tutti legati, siamo a sistema e abbiamo una maniera unica di gestire le risorse e di offrirle poi ai nostri ricercatori. E per questo vogliamo formare anche una nuova classe di ricercatori che siano in grado di gestire al meglio queste piattaforme in maniera coordinata per utilizzare al meglio i soldi che ci sono stati affidati, certo, dal contribuente italiano. Ultima battuta.
Ovviamente. Dottor Sommella, con la vostra strumentazione di spettrometria di massa, voi state cercando anche dei biomarcatori che potrebbero suggerire o cambiare la prognosi di condizioni patologiche varie. So che state anche studiando la lipidomica del Covid, cioè diciamo gli aspetti che riguardano i lipidi del virus del Covid. Che tipo di informazione sperate di trovare?
Innanzitutto sì, siamo, grazie agli ingenti investimenti che il progetto BOL ha portato, abbiamo avuto l'opportunità di ampliare il già più che positivo parco macchine del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Salerno con alcuni spettrometri di massa di ultima generazione. Data anche l'emergenza in cui ci siamo trovati e sfortunatamente l'abbondanza di campioni biologici che provengono dagli ospedali campani, specialmente negli scorsi mesi, abbiamo raccolto una quantità molto elevata di plasma di pazienti Covid con diversi gradi di severità, quindi pazienti
quindi
con sintomi
lievi. Una banca dati potenziale molto molto ricca.
Esattamente, molto molto abbondante, pazienti con sintomi lievi, moderati, pazienti ospedalizzati in terapia intensiva, con purtroppo l'ausilio della respirazione assistita. Quello che stiamo cercando di capire è come varia all'interno del nostro organismo la nostra risposta metabolica, in particolare ciò che ci premeva è valutare come cambia il lipidoma, cioè come cambia l'insieme dell'intero compartimento dei lipidi, che sono importantissime molecole, certo, endogene, che non hanno solo il ruolo dei famigerati grassi di cui sentiamo molto parlare, ma sono delle molecole segnale, sono delle molecole che sono coinvolte in importantissimi processi bioenergetici o ad esempio in risposte infiammatorie e proinfiammatorie.
Quindi ecco, sono studi ovviamente molto orientati alla, diciamo, anche a una medicina personalizzata.
Assolutamente.
Io purtroppo devo bloccarvi qui perché il tempo a nostra disposizione, ahimè, è volato, ma insomma vorrei ringraziare davvero il dottor Stefano Cozzini di Area Science Park, il dottor Edoardo Sommella dell'Università di Salerno e virtualmente l'Università del Salento per averci così illustrato questo progetto Bio Open Lab, di cui sicuramente torneremo a parlare nei mesi successivi perché siamo davvero curiosi di capire come procederanno le vostre ricerche. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.
Grazie a voi. A presto, arrivederci.
Sai, la gente è strana. Prima si odia e poi si ama. Cambia idea improvvisamente.
cecità stava dilagando, non come una marea repentina che tutto inondasse e spingesse avanti, ma come un'infiltrazione insidiosa di mille e uno rigagnoli inquietanti che, dopo aver inzuppato lentamente la terra, all'improvviso la sommergono completamente. È una frase tratta dal famoso romanzo Cecità di José Saramago, in cui il tema fondamentale è quello dell'indifferenza che esplode con il dilagare della cecità, ma che era già presente ovviamente molto prima. Saramago, che poi avrebbe ricevuto il premio Nobel, sottolineava in questo romanzo come la società contemporanea sia cieca, come si sia persa la solidarietà fra le persone. E noi di cecità oggi parleremo, ma da un punto di vista puramente scientifico. Perché? Perché un gruppo di scienziati europei, che fanno capo anche qui a Trieste, alla Sissa di Trieste, stanno mettendo a punto un protocollo personalizzato di stimolazione del nervo ottico per i non vedenti. Si tratta di una collaborazione a tre fra appunto la Sissa di Trieste, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e il Politecnico Federale di Losanna. È stato pubblicato da poco uno studio molto innovativo, in cui i ricercatori parlano di questo nuovo protocollo di stimolazione, sperimentato per ora soltanto su reti neurali artificiali, ma che sembra essere in grado di simulare effettivamente l'intero sistema visivo, con dei risultati preliminari ma molto molto promettenti. A raccontarci di questo progetto sono oggi qui con noi in collegamento telefonico Davide Zoccolan, professore di neurofisiologia e responsabile del laboratorio di neuroscienze visive della Sissa. Buongiorno professor Zoccolan, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E con lui abbiamo Simone Romeni, dottorando nel laboratorio di neuroingegneria traslazionale al Politecnico di Losanna. Romeni è laureato in ingegneria bionica e attualmente studia modelli matematici per l'analisi e l'ottimizzazione di protocolli di stimolazione elettrica, proprio ai fini del recupero delle sensazioni visive, ma non solo, anche tattile. Forse riusciremo ad accennare anche a questi aspetti qui. Allora io comincerei proprio col professor Zoccolan, visto che in qualche modo siamo qui a Trieste e la Sissa è proprio qui. Ecco, fino a pochi anni fa le speranze di recuperare le funzioni visive erano abbastanza scarse. I vostri studi però si stanno indirizzando in maniera molto decisa, vorrei dire in maniera molto assertiva, a questo obiettivo, e voi state cercando di stimolare il nervo ottico, però avete introdotto una novità rispetto a quello che si faceva in passato. Ci vuole raccontare qual è questa novità e perché siete così entusiasti di questi primi risultati?
Sì, certamente. Innanzitutto, come già diceva lei all'inizio, ricordato che per adesso questo studio è basato su simulazioni fatte al calcolatore, dove il sistema visivo con cui lavoriamo è in realtà un sistema visivo costituito da una rete neuronale artificiale, quindi implementata appunto in un calcolatore. Quindi per adesso non abbiamo fatto ancora una stimolazione del nervo ottico in vivo o in vitro. Detto questo, però, l'idea fondamentale e la novità di questo studio è la seguente. Il problema, diciamo, delle protesi visive o delle protesi neuronali in generale è quello che, nel tentativo di, come dire, di ripristinare la funzione mancante, in questo caso la visione, devono riuscire a stimolare elettricamente dei tessuti neuronali nel modo corretto, ovvero sia nel modo tale che porti poi il paziente ad avere una percezione indotta da questa stimolazione che corrisponde poi a un qualcosa di realmente presente nel mondo esterno. Chiaramente nel caso della visione si tratta di immagini, di oggetti, no?
Certo.
Nell'ambiente che ci circonda, quindi lo scopo ultimo di una ipotesi visiva è quello di riuscire a stimolare qualche stadio del sistema visivo, e questi stadi possono cambiare molto, può essere la retina, il nervo ottico, la corteccia visiva stessa, ma è fondamentale che questa stimolazione induca un'attività neuronale che sia molto simile a quella che verrebbe indotta dalla visione naturale di un oggetto.
Mm-hmm.
E chiaramente ottenere questo è molto complicato, no? È molto difficile. E la novità di questo studio consiste nel fatto che noi abbiamo usato dei sistemi di intelligenza artificiale, o anche detti di machine learning, che in italiano si tradurrebbe apprendimento automatico, e che sono degli algoritmi che consentono in maniera appunto automatica di sintonizzare la stimolazione in modo opportuno per farla convergere verso un'attivazione desiderata, in questo caso della corteccia visiva, la simulata, perché noi abbiamo stimolato il neabortico simulato per ottenere delle attività corticali non desiderate, appunto nella corteccia visiva simulata, e abbiamo poi visto che la rete neuronale artificiale classificava e riconosceva quindi queste attivazioni come quelle corrispondenti agli oggetti corretti che noi intendevamo far percepire alla rete simulata.
Io vorrei ricordare appunto che il sistema visivo è davvero molto complesso, perché adesso, senza fare una lezione di anatomia visiva, insomma, noi quando vediamo un oggetto la luce entra nel nostro occhio, colpisce i famosi coni e i bastoncelli, cioè le cellule fotorecettrici, e da qui sale su verso il nervo ottico, entra nella scatola cranica, mi perdonino tutti i tecnici se sto semplificando, e poi a un certo punto arriva fin su alla corteccia occipitale, che è quella dove la visione viene elaborata, e qui tutte le informazioni che arrivano come piccoli impulsi vengono in qualche modo ricostruite e di nuovo fuse in una singola figura tridimensionale. Ho detto giusto, professor? Quindi si tratta di quindi capire in che modo poi i vari impulsi vengono ricostruiti dal cervello e interpretati come una penna, una mela, un tavolo. Ecco, lei ha detto bene prima una cosa che mi ha colpito: i tanti stadi del processo visivo. Quindi la vostra sperimentazione, va a indirizzarsi un po' potenzialmente a tutti questi stadi, cioè state veramente cercando di ricostruire l'intero percorso che io adesso ho brevemente accennato.
Sì, in questo progetto in particolare noi abbiamo stimolato uno stadio molto iniziale, che è quello corrispondente al nervo ottico, per ottenere delle attività non bersaglie o non desiderate in uno stadio invece profondo, che corrisponde alla corteccia visiva. E però questo stesso approccio potrebbe essere applicato stimolando direttamente uno strato profondo per ottenere un certo pattern di attività dentro quello stesso strato, oppure in strati ancora più profondi.
Certo.
È molto flessibile l'approccio. Noi abbiamo sperimentato in questo contesto, perché ha poi un aggancio con quello che nella realtà si potrebbe fare sperimentalmente, che in parte è già stato anche fatto sperimentalmente, magari uno Simone dopo ne potrebbero parlare, ovvero sia un impianto intraneurale penetrante all'interno del nervo ottico, è qualcosa che già esiste, sperimentato in parte in vivo su animali, e quindi l'idea era che noi abbiamo riprodotto questo tipo di simulazione in una simulazione, un sistema simulato, così come poi è possibile registrare attività corticale mediante elettrodi, per cui è un po' come dire un ciclo chiuso, no? Che comincia dal nervo ottico a livello di simulazione e si chiude poi nella corteccia come registrazione.
Certo.
Del prodotto della simulazione. E poi ancora più a valle c'è la percezione, che in questo caso era semplicemente la capacità della rete di classificare in maniera corretta queste stimolazioni, ma nel caso di un paziente impiantato sarebbe la sua capacità di percepire in maniera corretta le immagini che avrebbero indotto da questa.
Certo. Simone Romeni, lei ha le mani in pasta, cioè lei proprio lavora con questi neuroni, con gli elettrodi con cui cercate di stimolare appunto la risposta neuronale. Quali sono degli ostacoli in cui si sta imbattendo e che sta cercando di superare per arrivare a questo traguardo, si spera?
Ci sono due ordini di ostacoli. Uno è un po' un ostacolo di aderenza di questi modelli computazionali alla realtà, se vogliamo, perché noi, come giustamente diceva il professor Zoccolan, abbiamo dimostrato che il nostro metodo che sfrutta intelligenza artificiale per produrre proposte di stimolazione al nervo ottico per riprodurre sensazioni visive, lo abbiamo dimostrato in un sistema, in una rete neurale artificiale. Ora bisognerà appunto stabilire una corrispondenza tra queste cose che noi stimoliamo al calcolatore e la realtà, che è estremamente complessa da un punto di vista dei dispositivi che utilizziamo e delle strutture anatomiche e fisiologiche che andiamo poi a stimolare, ma anche della elaborazione di questo segnale che poi viene effettuata da tutto il sistema nervoso. E una seconda difficoltà sarà appunto, per esempio in questo caso, visto che abbiamo detto che dovremmo registrare dei segnali dal cervello, appunto per in un certo senso chiudere questo ciclo di ottimizzazione della stimolazione, sarà appunto di trovare una maniera non invasiva per ottenere dei segnali che siano abbastanza informativi per guidare la stimolazione al nervo ottico. Mm-hmm. E questa non è assolutamente una cosa facile.
Certo, immagino. Ma questo tipo di stimolazione che state così mettendo a punto finemente, nei vostri intenti, dovrebbe funzionare solo su chi in passato già vedeva, ma poi magari ha perso la vista a seguito di un incidente o di una malattia, oppure anche su chi magari è nato senza il dono della vista?
Allora, questo è una domanda estremamente interessante ed è una cosa che in realtà nel nostro laboratorio al Politecnico di Ginevra stiamo affrontando, anche se non nell'ambito della visione. Diciamo, in realtà noi sfruttiamo in tutti questi modelli diciamo la struttura di un cervello che ha già visto nella sua vita, e in particolare quello che si osserva in pazienti che hanno perso la vista, in pazienti che hanno subito l'amputazione di un arto, è che il cervello si riorganizza, è estremamente plastico e cambia, e quindi non è facile, diciamo, il cervello di una persona che ha già visto in vita sua e ha perso la vista da un po' di tempo è in fase di riorganizzamento. Il cervello di una persona che non ha mai visto potrebbe essere molto diverso.
Certo.
E quindi diciamo che applicare immediatamente queste tecniche non è per niente immediato.
Ma si tratterà di tecniche invasive, minimamente invasive oppure non invasive?
Allora, diciamo queste sono tecniche molto invasive, nel senso che la chirurgia deve accedere al nervo ottico, che è locato all'interno appunto della testa del paziente, tra gli occhi e il cervello, e noi utilizziamo in particolare elettrodi penetranti, come già anticipava il professor Zoccolan, che quindi entrano all'interno del nervo ottico, che è evidente sia un'operazione invasiva. Per questo sono operazioni che sono diciamo raccomandate solo per pazienti che hanno delle degenerazioni retiniche per cui diciamo il nervo ottico non trasmetterebbe più informazioni naturali. Sono pazienti, si parla di cecità completa per giustificare un intervento del genere.
Professor Zoccolan, ovviamente io devo farle una domanda da $1 milione, come si usa dire. Adesso tutti questi studi sono studi diciamo di simulazioni al computer, poi ci sarà presumo la fase in vitro. È possibile cercare di datare un anno in cui si potrà passare alla sperimentazione nell'uomo? Siamo abbastanza vicini o ancora piuttosto lontani?
Allora, per quanto riguarda questo tipo di approcci, in realtà non, guardi, non, allora, vedete subito una cosa, che in realtà esistono già delle protesi visive utilizzate a livello clinico e già anche autorizzate sia negli Stati Uniti che in Europa, che sono delle protesi retiniche, ovvero sia protesi che matrici di elettrodi che sono impiantate nella retina e che stimolano direttamente i neuroni della retina per cercare di ridare un certo grado di sensazione e percezione visiva. E questi, diciamo, hanno avuto nel corso degli anni successi più o meno altalenanti, no? Esistono prodotti commerciali che sono stati sperimentati, impiantati, e sono saperi dire, ma gli studi clinici sono stati fatti su qualche decina di pazienti, adesso
certo,
non so quanti pazienti sono stati poi impiantati, mm-hmm, esattamente. Penso che si tratti già di qualche centinaio di persone in giro per il mondo, e hanno appunto un certo grado di successo. Naturalmente non arrivano a produrre un ripristino della visione dettagliata,
però già un recupero parziale mi pare che potrebbe essere un grosso successo, no?
Certamente.
Per uno che non vede più totalmente,
diciamo che si è visto che aiutano parzialmente nell'orientarsi meglio,
certo,
per esempio all'interno dell'ambiente domestico, mm-hmm, aiutano a riconoscere caratteri di lettere isolati su uno schermo,
certo,
ma danno un minimo,
insomma,
minimo,
aumentano, migliorano un po' la qualità di vita.
Esattamente.
Ovviamente va e bene,
chiaro, un salto in avanti richiede passi ulteriori, e noi pensiamo che questo tipo di approcci basati sull'intelligenza artificiale possa essere un po' la chiave, no? per portarci.
E allora noi aspettiamo con ansia e gli sviluppi ulteriori della vostra ricerca. Vi ringraziamo per essere stati i nostri ospiti e ovviamente vi auguriamo un successo negli studi che state facendo. Grazie e buon proseguimento.
Grazie a lei.
Grazie, arrivederci.
when it stopped going, the whole world shook, a storm was blowing through you. Waiting for God to stop this and up to your neck in darkness, everyone around you was corrupted. Say something. There's no dignity in death. To sell the world your last breath. You're still fighting over everything you left. Oh, I saw you standing at the gates when Marlon Brando passed away. You had that look upon your face, advertising space.
Eccoci nuovamente in studio, sempre Radar, sempre Cristina Serra al microfono. Estate, tempo di andare finalmente in vacanza, e per chi resta, resta una città spopolata, ma non del tutto, perché in realtà le nostre città ormai sono abitate da tanti invasori, da tanti alieni, anche se io preferisco dire che gli alieni siamo sempre noi, specie umana. Tantissimi animali colonizzano le nostre città, abitano in maniera più o meno nascosta nei tombini, nel sottosuolo, sui tetti, nei sottotetti, e quindi creano anche dei curiosi studi scientifici, ma anche perplessità e ogni tanto qualche allarme. Allora cerchiamo un po' di andare a scoprire quali sono e a conoscere un po' che cosa fanno e cosa dovremmo fare noi, soprattutto quando ci imbattiamo in queste specie. Lo faremo assieme a Nicola Bressi, che è stato già altre volte nostro ospite a questi microfoni, naturalista, divulgatore scientifico, curatore zoologo al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, scrive di scienza su Twitter. Buongiorno Nicola Bressi, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito, salve a tutti.
Allora, io ho fatto questa breve introduzione dicendo provocatoriamente che gli alieni siamo noi, perché io sono sempre più dalla parte degli animali ai quali abbiamo invaso gli spazi. Insomma, Trieste è poi una città che ha molta familiarità con gli animali che attraversano le strisce pedonali, a cominciare dai cinghialetti, i caprioli e via dicendo. E le vorrei chiedere dunque, ogni specie animale quando vive in natura ha un suo ruolo, una sua utilità, una sua nicchia ecologica in cui il suo esistere ha un senso. Ma quando l'animale si trasferisce in città, questo suo ruolo gioco forza cambia. L'animale deve adattarsi, ma deve adattarsi anche l'uomo alla sua presenza. Ecco, ci dà qualche esempio in cui gli animali adattatisi alla vita in città hanno portato un vantaggio, un beneficio all'uomo?
Sì, ci sono parecchi esempi, anche se sono molto, molto variegati, perché gli animali arrivano in città per tanti motivi diversi. Non tutte le specie tra l'altro si adattano alla città, perché se è vero che la città offre spesso tanto cibo e pochi nemici, è un ambiente di fatto quasi desertico e ricco di altri tipi di pericoli, sia diretti, l'uccisione diretta da parte di noi umani, che ne so, tipicamente la ciabattata su una zanzara, o l'uccisione indiretta con il traffico stradale, i nostri veleni, lo smog, eccetera eccetera. Quindi è veramente una sfida per gli animali. E sicuramente tra gli animali che portano più beneficio potremmo immaginare ad esempio i gechi, perché i gechi, che ultimamente in regione per il nostro inquinamento climatico, per il fatto che le temperature sono sempre più calde e per il fatto che le nostre case sono sempre più riscaldate d'inverno, stanno aumentando considerevolmente il numero, essendo rigorosamente insettivori e vivendo soprattutto degli insetti che entrano nelle nostre case e che non sempre sono graditi, eliminando una grossa quantità di blatte, di tarme, di zanzare, sono animali che portano un enorme beneficio alle nostre case, direi anche alla nostra salute, ma anche gli stessi ragni. Spesso le persone non amano trovarsi dei ragni in casa. La realtà è che su oltre 1600 specie italiane di ragni ne abbiamo solamente due che possono avere un veleno con qualche tipo di complicazione per la salute, salvo ovviamente allergie a parte. Certo. E disinfettare i morsi, ma quello vale per tutti gli animali, quindi parliamo del veleno in sé. E quindi la gran parte dei ragni che vive nelle nostre case è utilissima, perché va invece a eliminare le simple zanzare, che sicuramente possono portare molte più malattie, o altri insetti, di nuovo tarme, blatte, che possono distruggere le derrate alimentari. Quindi la classica ragnatela nell'angolo, ecco, tra l'altro dei due ragni che possono essere pericolosi per la salute, una non vive in Friuli Venezia Giulia, qui da noi ne abbiamo una sola, e non fa neanche la ragnatela. Quindi la classica ragnatela nell'angolo può essere antiestetica, ma è sicuramente un aiuto per noi stessi.
Però è un miracolo di architettura, va detto questo, insomma, perché sono veramente bellissime le ragnatele, a me perlomeno mi piacciono molto.
Sono anche antibatteriche, pensate, perché siccome sono biodegradabili, per evitare che i batteri le mangino, le ragnatele, quelle che durano di più, addirittura sono antibatteriche, antibiotiche e antibatteriche.
Beh, questo è buono sapersi, quindi da tenere lì, ecco, da non distruggere ogni volta.
Infatti,
che le vediamo.
Alcune popolazioni indios usavano per medicare le ferite e mettere un po' delle ragnatele, certo, di alcuni ragni sopra le ferite.
Ci sono tanti rimedi naturali che gli indios usano e che a noi fanno, diciamo, un po' ribrezzo. Non ultimo anche quello di utilizzare l'urina per disinfettare le ferite quando non c'è altro, no? Ma insomma, questo è un altro discorso. Senta, noi esseri umani tendiamo, insomma, a instaurare con gli animali una relazione un po' paternalistica, basata sulla somministrazione di cibo. Lo si fa col cane di casa, col gatto dell'angolo, coi piccioni, insomma, con tutto gli animali che ci passano davanti. Questo comportamento, che è apparentemente amorevole, però dove ci porta? Che cosa porta alle specie coinvolte?
Porta grossi guai alle specie coinvolte, qui direttamente anche noi, perché far del male all'ambiente significa far del male a noi stessi. Questa è una sfida che sta avvolgendo noi zoologi negli ultimi anni. Ci stiamo accorgendo che una grossa sfida comunicativa è quella di far capire, anzi far ricapire, perché una volta era chiaro, la differenza tra animale domestico e animale selvatico. Animale domestico, che non vuol dire addomesticato, vuol dire proprio una specie di origine artificiale, perché l'uomo ha preso un animale selvatico, ad esempio il lupo, e lo ha trasformato di qua qualcosa che in natura non c'era e che è al di fuori degli ecosistemi naturali. Dal lupo, ad esempio, il cane, certo, dal cinghiale maiale, dal gatto del deserto, dal gatto di casa, eccetera, eccetera. Ebbene, se per gli animali domestici è chiaro che essi dipendono da noi e quindi dobbiamo essere noi i custodi, i vigili, dobbiamo dare da mangiare, e diventa anzi un problema se li lasciamo in natura a procacciarsi il cibo, visto che loro non hanno uno spazio in natura, sono specie aliene e quindi possono fargli danni ambientali, è l'esatto opposto con gli animali selvatici. Gli animali selvatici, a meno che non siano veramente delle specie rarissime in pericolo di estinzione, per cui veramente la vita di ogni singolo individuo è importantissima, e questo non accade mai con gli animali che troviamo attorno alle città, e facciamo esattamente l'opposto noi da mangiare, li facciamo del male. Perché? Perché andiamo a disabituare un animale a sopravvivere in natura, dove c'è una legge molto dura, dove è giusto che sopravviva il più forte, quello con il sistema immunitario più adatto, quello più bravo a procacciarsi il cibo, e li trasformiamo in degli accattoni che vivono di rifiuti, di elemosine umane, e quindi le madri, una madre volpe che è abituata a ricevere cibo da una ciotola fuori di casa, ma anche il semplice porcospino, abituerà al mangime, ai bocconcini, anche i suoi piccoli, che poi non sapranno cacciare bene e non avranno neanche tutti gli oligoelementi e le sostanze che il cibo selvatico gli dà. Quindi creiamo una generazione di accattoni che poi non sanno vivere in natura e sono molto più soggetti a malattie. Malattie, zoonosi e saliti di specie, di cui abbiamo esperienze e conosciamo tutti purtroppo recentemente cosa può accadere. Quindi la distanza tra ciò che è di casa, ciò che è domestico e ciò che è selvatico dovrebbe sempre rimanere molto ben delimitata per il bene loro e per il bene nostro.
Quindi io che mi beo di dare delle palline di mangime alle cince fuori dalla mia finestra, sto sbagliando?
E dipende soprattutto dal periodo. Se lo facciamo in inverno, quando questi animali hanno effettivamente un grosso bisogno di mangiare qualcosa in più, tutto sommato può essere accettabile, anche perché insomma soddisfa un po' anche il nostro bisogno di contatto con la natura. Sicuramente non nel resto dell'anno, soprattutto non in primavera estate, quando, certo, rischiamo che la cincia porti il cibo delle palline di grasso ai giovani, e così facendo, appunto, ripetiamolo ancora, facciamo due danni. I giovani non imparano quali sono i gusti e gli odori dei bruchi e degli insetti tipici da cacciare, e poi non hanno gli oligoelementi che questi insetti assumono. loro volte ricavano dalle piante.
Certo.
E quindi abbiamo dei zoni sicuramente più grassi, le cui studi hanno dimostrato che le cince alimentate artificialmente riescono a produrre molti di più di piccolini. Ma
certo.
Quali piccolini?
Quali piccolini
che poi saranno costretti tutta la vita a dipendere dall'uomo.
Senta, nelle città si sono insediate diverse specie di volatili, abbiamo il piccione, il gabbiano reale, tantissime cornacchie che peraltro sono intelligentissime e anche agguerritissime. Si sono create delle gerarchie fra queste tre specie di volatili?
Sì, lasciami dire una cosa importantissima, c'è un'enorme fake news che gira sui social media per cui le cornacchie sono state introdotte da qualcuno perché sono apparse di colpo.
Mm.
E non è così, gli uccelli volano, si spostano, e un animale intelligente come la cornacchia, che ha una comunicazione culturale con i propri simili, non appena scopre qualcosa di positivo, cioè venite a vivere in città, c'è tanto da mangiare, non ci sono falchi, per dare l'idea,
certo.
In pochi anni la città si è riempita di cornacchie, ma non sono state portate da nessuno, né a Trieste né da altre parti.
No, questo non era, quindi, io non avevo dubbi su questo.
Sì, ma ho voluto specificarlo perché ci arrivano tante richieste di questo tipo con persone convinte che ciò sia vero. Mm-hmm. La cornacchia certamente diventa il super predatore, perché mancando rapaci in città, o essendo molto rari, perché sempre più d'inverno abbiamo dei rapaci che vengono in città a fare la spesa, ad alimentarsi, ma ancora nessuno si è insediato veramente in città, la cornacchia, che di per sé è onnivora, riveste assieme al gabbiano reale il ruolo di super predatore, e quindi chiaramente è un animale che comanda perché non ha dei veri e propri nemici naturali. Ma non essendo un vero carnivoro, un vero rapace, non ha neanche dei grossi meccanismi per limitare la popolazione. Le specie che noi chiamiamo invasive sono quasi sempre animali erbivori e onnivori, perché gli erbivori e onnivori non hanno bisogno, il cinghiale, il topo, faccio un esempio, non hanno bisogno di limitare le loro nascite, perché in genere hanno talmente tanti predatori che ci pensano loro. Mentre i predatori, il lupo, ha una gerarchia molto forte, solamente la coppia dominante si riproduce, i giovani in eccesso cercano altri territori, quindi chi è predatore sa perfettamente come limitare la sua popolazione, perché sa bene che se i predatori crescono troppo eliminano le prede e poi muoiono. Chi viene predato non ce l'ha, e quindi spesso le specie che prolificano tanto sono animali erbivori e onnivori, e la cornacchia è un classico esempio, è un animale onnivoro.
Rispetto al piccione, appunto, il piccione, diciamo, credo sia al fondo di questa scala gerarchica, dico bene?
E al fondo, però, anche lui si sta adattando, perché da quando sono arrivate le cornacchie, per sopravvivere è diventato molto più sfrontato nei confronti dell'uomo, mentre prima era appunto uno classico animale mendicante, come c'erano tanti animali nelle città. Ora lo vediamo nei bar, diventa proprio sfrontato, va sui tavolini, mangia direttamente, perché cerca di avvicinarsi sempre di più all'uomo, sia perché trova più cibo, sia perché le cornacchie e i gabbiani al momento non lo attaccano mentre è in mezzo alle gambe o ai tavolini nei bar. Quindi c'è veramente, noi uomini siamo dei testimoni e dei mezzi inconsapevoli di questa nuova ecologia che si sta creando dentro la città.
E gli insetti in città non sono solo infestanti, no? Oggi molti giardini hanno ridotto l'uso di pesticidi, di veleni, quindi sono forse diventati un po' un'oasi di ritorno per api, farfalle, eccetera.
È un fenomeno nuovo molto bello. Un tempo in effetti gli insetti in città erano solo infestanti o solo considerati tali. Oggi abbiamo questo nuovo principio per cui molte campagne, purtroppo per esigenze di agricoltura agroindustriale eccetera, pensiamo alle cimici asiatiche eccetera, sono comunque delle monocolture, spesso monocolture con molti pesticidi, con molti fitofarmaci, mentre la coscienza ecologica sta per fortuna radicandosi in sempre più persone, e sempre più persone tendono i loro piccoli appezzamenti, piccoli giardini cittadini senza alcun tipo di pesticida, e magari favorendo piante da fiore, qualche cespuglio selvatico, un piccolo stagno laghetto, una siepe. Ebbene, c'è questo fenomeno per cui abbiamo sempre più insetti, anche più rari, anche molto belli, dall'ape da miele a varie specie di farfalle come il macaone, che si insediano e diventano più comuni nei giardini di città o nei parchi urbani rispetto alle aree agricole.
Certo. Senta, ci sono stati cambiamenti a Trieste in seguito al lockdown da Covid?
Ci sono dei cambiamenti momentanei, solamente nel periodo in cui c'erano poche persone che giravano, chiaramente gli animali sono fatti più spavaldi, però non abbiamo notato, anche perché per fortuna non è sembrato un'eternità, però in realtà in termini evolutivi è durato molto poco,
esatto.
Il periodo delle città deserte, insomma è durato un paio di mesi l'altro anno, un mese quest'anno, e quindi non abbiamo notato dei cambiamenti veri e propri, se non appunto il fatto che quando le città erano meno frequentate dagli umani c'erano più animali. Però certo, non pensate che gli animali siano stati veramente contenti. Questa è una lettura distorta che si è vista, perché il tipico animale cittadino vive soprattutto dei rifiuti umani. Quindi con tutti i bar chiusi e niente tavolini all'aperto, il piccione sicuramente non era contento. Quindi non pensate questa leggenda, agli animali padroni della città. Sì, ma senza l'uomo che spreca e che consuma e che getta cibo, gli animali non avevano da mangiare.
Ogni cosa ha il suo rovescio della medaglia. Grazie per avercelo ricordato, Nicola Bressi, grazie per essere stato con noi a parlare di animali in città. Buon proseguimento.
Grazie a voi e un caro saluto.
La plastica è un po' il materiale che la natura aveva dimenticato di creare, bontà sua. E nell'ultimo secolo però la quantità di plastica prodotta dalla specie umana è cresciuta vertiginosamente. Da intorno agli anni 50 del secolo scorso si producevano circa 2 milioni di tonnellate all'anno di plastica. Nel 2019, pensate, i 2 milioni sono diventati 368. In questa triste classifica molti dei paesi produttori sono soprattutto i paesi in via di sviluppo. La plastica purtroppo non si decompone, o meglio si decompone in una quantità di anni lunghissima. Le reti da pesca impiegano 600 anni, i pannolini usa e getta 450, quindi forse i ciripà che usavano le nostre mamme non erano proprio tanto sbagliati. Perché parliamo di plastica, anzi di microplastica? Perché nello spazio dedicato quest'oggi al libro vi vogliamo presentare un libro molto interessante, frutto di una ricerca medica, scientifica. Il libro si intitola Nati con la camicia di plastica, come il nostro organismo assorbe le microplastiche già nel grembo materno. Aboca Edizioni, e l'autore è Antonio Ragusa, il direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia all'ospedale Fatebene Fratelli di Roma. Le sue ricerche e le ricerche del dottor Ragusa si concentrano sull'arte del nascere. È autore di tantissimi articoli scientifici, oltre 100, ed è stato anche il consigliere del ministro della Salute sui temi di nascita e ostetricia. Buongiorno dottor Ragusa, benvenuto fra
noi.
Un gran piacere averla qui.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Io ho letto con grandissimo piacere questo suo libro, che devo dire ho trovato molto fresco, pieno di numeri e di dati e di informazioni veramente importanti, e quindi è un gran piacere per me oggi poterla presentare. E vorrei subito chiederle com'è che ha iniziato a interessarsi delle microplastiche e della loro presenza nell'organismo umano, in particolare nella placenta, perché va detto che è anche una parte particolare dell'organismo la placenta. Quando è successa questa, diciamo, questa fulminazione?
Sì, questa, io fino a 2 anni fa di plastica ne sapevo quanto ne sa quello che si chiama volgarmente l'uomo della strada, cioè quello che sappiamo tutti, assai poco. Sapevo che sarebbe stato bene, insomma, non comprare le bottigliette di plastica, ma poco di più, diciamo. Poi vidi su una spiaggia immacolata della Sardegna, una spiaggia di Piscinas, che fu per me Damasco, dove insomma mi sono un po' illuminato o folgorato, vidi delle particelle che sberluccicavano, e lì bisogna pensare che è un luogo molto ameno, lontano da tutto e da tutti, a più di 6 chilometri di sterrato bisogna compiere per raggiungerlo, e chiesi a mia moglie, con cui stavamo passeggiando, che cos'erano queste cose che sbarluccicavano, e lei mi guardò un pochino con sufficienza, mi disse: ma è la plastica, è plastica. Io un po' sorpreso dissi: ma da dove arriva la plastica qui, che è un posto così ameno, e lei, sempre un po' guardandomi con sufficienza, dice: dal mare, Antonio, no? Quindi lì pensai, siccome io sono un po', ha detto lei che io sono un ostetrico e quindi sono un po' monomaniaco, riconduco tutto sempre alla nascita, pensai che se la plastica era arrivata fino a lì, forse era un luogo sacro, no? Un luogo meraviglioso, piscina, certo, del patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, perché sono le poche dune bianche che esistono in Europa, forse poteva arrivare anche nel grembo materno, che è un altro luogo sacro per noi laici.
Ovviamente.
E così ricominciò una ricerca che mi condusse a trovare dei colleghi bravissimi, la professoressa Giorgini in particolare dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona, e insieme costruimmo questo esperimento. Fu particolarmente complesso perché noi abbiamo trovato le microplastiche, cioè particelle di plastica molto piccoline all'interno della placenta umana, quindi era difficile cercare di fare un esperimento.
Voi avete analizzato 6 placente, tutto sommato un numero piccolino, però la cosa interessante è che, ricordiamolo per chi non lo sa, ogni placenta sono circa 600 grammi e voi ne avete analizzati 23 per placenta, trovando diverse decine di particelle di microplastiche in queste placente. Quindi se lo vogliamo moltiplicare per il peso complessivo possiamo arrivare a un numero di un certo rilievo.
Sì, diciamo, il nostro studio è uno studio che si chiama gergalmente pilota, cioè uno studio iniziale perché nessuno al mondo aveva mai prima cercato microplastica nelle placente umane, quindi non è uno studio da cui trarre conseguenze epidemiologiche molto importanti, diciamo, perché il campionamento, il numero è appunto, come ha detto lei, molto basso. Noi abbiamo analizzato 6 placente, su 4 abbiamo trovato la plastica, in 2 no, e in queste 4 abbiamo trovato 12 particelle di plastica, 3 delle quali tipizzate grazie alla tecnica che abbiamo usato, che si chiama microscopia Raman, una tecnica molto raffinata, e sono proprio di polipropilene.
Mm-hmm.
Polipropilene, chi è della mia generazione, quindi un po' avanti, un po' âgé, un po' avanti negli anni, ricorda che il polipropilene era il Moplen.
Gino
Moplen,
Bramieri.
Ecco, c'erano questi sketch fantastici negli anni 60.
C'era Gino Bramieri, infatti.
Gino Bramieri. E il Moplen era pubblicizzato. Il Moplen, tra l'altro, è un circolo interessante perché il Moplen fu sintetizzato da un italiano, Natta, che prese il premio Nobel. E quindi a distanza di 60 anni un altro italiano lo trova nelle placente. È una parabola, appunto, molto interessante. Dico che è una parabola perché la plastica, che era pubblicizzata come Moplen da Bramieri, sostenendo che si poteva fare di tutto, e in effetti di tutto si può fare col polipropilene, da risorsa straordinaria, qual era negli anni 60, è diventato un agente inquinante che entra nel grembo delle nostre mamme.
Certo.
Ma questo non dipende dalla plastica, Cristina, dipende dalla nostra testa. La plastica non è né buona né cattiva,
come sempre.
È il modo in cui lo usiamo noi,
certo,
che è cattivo.
Senti, ma la plastica nel corpo umano, ecco, parliamone, ci possono essere dei danni di tipo meccanico o anche chimico?
Entrambi, nel senso che appunto questi studi sono un po' i primi, quindi non sappiamo ancora bene quali danni la plastica possa compiere, ma sicuramente negli animali, altri mammiferi, per esempio nei topi o anche nei conigli, sicuramente ci sono dimostrazioni scientifiche molto ampie che la plastica possa alterare il metabolismo dei grassi, alterare la risposta immunologica, alterare la produzione di alcune proteine che hanno a che fare con malattie degenerative di tipo neurologico. Quindi sicuramente in esseri viventi abbastanza simili a noi, quali gli altri mammiferi, la plastica è tossica, per esempio può alterare l'embriogenesi, cioè lo sviluppo
dei
cuccioli all'inizio della loro vita intrauterina. Sull'uomo ancora ci sono diciamo notizie sparse, vaghe, non ancora chiare.
Però lei in qualche modo suggerisce che potrebbero esserci alterazioni a livello di sistema immunitario o di metaboloma, quindi del complesso delle reazioni metaboliche di un organismo?
Sì, lo stiamo studiando. Attualmente noi abbiamo mandato 12 placente prelevate con tecnica plastic free per un'analisi metabolomica, proprio per capire, se anche non abbiamo ancora la risposta, se non gliela direi, ma in ogni caso stiamo cercando di capire se anche nell'uomo, come avviene in animali filogeneticamente più arcaici come i topi, succede questo. È molto probabile. Io ho parlato di cyborg, bambini cyborg, facendo un po' scandalizzare le persone, ma perché dico, questi bambini sono composti di materiale organico e inorganico, quindi sono dei veri e propri cyborg. Ma è facile immaginare che se io convivo con la plastica dai primi momenti della mia vita intrauterina, devo imparare a riconoscere la plastica come parte di me se voglio sopravvivere, quindi a farlo diventare, come diciamo noi dottori, parte del self, quindi non più del non self, di qualcosa che viene dall'esterno, no? Per intenderci, con i nostri ascoltatori, il nostro corpo è tarato per rigettare le cose che vengono all'esterno, no? Se io trapianto un organo, il nostro corpo non lo vuole, a meno che non ci siano dei requisiti particolari. Se la plastica è dentro di noi dagli albori del nostro sviluppo intrauterino, è facile immaginare che deve cambiare il settaggio del sistema immunologico, cioè il sistema che riconosce il self dal non self.
Senta, lei prima accennava al fatto che ha dovuto, per questa indagine, ha dovuto procurarsi materiale plastic free. Questo è stato un po' un problema, vero? Cioè, è difficile.
Difficilissimo per me, tra l'altro inimmaginabile, perché non avevo mai, naturalmente, come ripeto, non avevo mai pensato a quanto pervicace la plastica potesse essere nel nostro mondo. Quindi quando semplicemente perché noi abbiamo dovuto non usare i guanti di plastica, non usare i bisturi di plastica, non usare i telini di plastica, e poi soprattutto in quale contenitore chiuso avremmo messo i nostri pezzetti di placenta, non siamo stati capaci di trovarlo, cioè non c'era nessun contenitore che non aveva almeno una lieve guarnizione in plastica. Quindi poi insomma
avete penato un po', ma siete riusciti.
Un colpo di fortuna. Sì, ci siamo riusciti con un colpo di fortuna un po' rocambolesco.
Sì,
perché,
sì. Che è descritto nel libro, quindi non lo svegliamo agli ascoltatori.
Non lo svegliamo perché vale la pena di leggerlo, perché rende anche l'idea di quali sono le cose che possono aiutare la ricerca in qualche modo, che sono un po' simpatiche.
Senta, lei poi nel suo libro cita alcune fonti che liberano plastica.
Sì, come dicevamo, la plastica non è cattiva né buona, è uno strumento esattamente come un martello. Io posso usarlo per attaccare dei quadri sul muro e diventa uno strumento meraviglioso, o per rompere la testa a qualcuno, che lo strumento è meno meraviglioso. E come la usiamo noi? Se noi utilizziamo la plastica per fare una protesi, quello è un uso straordinario della plastica, no? Dobbiamo continuare a farlo, ma dobbiamo smettere, come è nella direzione della nuova direttiva europea, dobbiamo smettere di utilizzare la plastica monouso, purtroppo.
Certo.
Le cannucce, le bottiglie di plastica, tutte queste cose senza senso, i cotton fioc.
Tutta una serie di cose che fanno parte del nostro quotidiano. Senta, il Covid ha peggiorato di molto la situazione, vero? Sono state usate qualcosa come 129 miliardi di mascherine? Qualcosa del genere.
Drammaticamente, nel libro ne parlo abbastanza diffusamente.
Certo.
Sono queste mascherine, tra l'altro sono andato al mare qui a Roma e purtroppo è pieno di mascherine, che è una cosa terribile, no? Se la mascherina ci vogliono, dentro la mascherina c'è quello che abbiamo scoperto noi nelle placente, il polipropilene, uno strato delle mascherine costituito da polipropilene che ci impiega più di 400 anni per essere degradato dal sistema naturale. Quindi tra l'altro abbiamo fatto anche, io ricordo in piena pandemia, gli operatori dei vari bar che rimanevano aperti con i guanti, no? Che è una cosa allucinante,
sì, infatti,
no?
Un
utilizzo assolutamente improprio, ma poverini, erano costretti da leggi shock. Quindi questa pandemia ha aumentato del 200% il tasso di inquinamento in plastica che il mondo ha visto, purtroppo.
Certo.
Sì.
Cosa ha scoperto sulla plastica che prima non sapeva, scrivendo questo libro? Una scoperta shock delle tante che ha fatto, perché ne ha fatte tante.
Per esempio, una cosa che non immaginavo, che i maggiori produttori di plastica al mondo sono i produttori di bibite, no? E che hanno, come descrivo bene nel libro, come hanno nei paesi del terzo mondo, per esempio in Messico tipicamente, queste aziende posseggono gran parte del prodotto interno lordo del paese, quindi sono in grado di spingere l'economia verso lidi che non sarebbero salutari ma semplicemente convenienti per loro, perché le company non è che facciano il bene dell'umanità, fanno il loro bene, bisogna che qualcuno controlli che il loro bene, non c'è niente di male nel fare il proprio bene, però bisogna che il proprio bene sia diciamo, allineato al bene comune.
Certo.
E quindi questa per me è stata una scoperta, io non lo sapevo. E poi un'altra scoperta terribile è il packaging, cioè la seconda fonte al mondo di plastica è quando noi riceviamo un pacchettino così bello da aziende di delivery, cioè di spedizione e trasporto, e lo spacchettiamo e tiriamo fuori quella cosa bellissima che c'è dentro, poi buttiamo via tutto quel materiale che è stato usato per impacchettare,
certo,
che quindi ha una vita di pochi minuti, e quello è assolutamente inquinante. Anche quello verrà dismesso nell'ambiente e impiegherà centinaia di anni per essere eliminato. Quindi,
lei poi nel libro fa anche delle considerazioni, delle riflessioni di vita, vorrei dire, parla del concetto di casa comune, quello che suggerisce un po' Papa Francesco, mette il dito sul fatto che noi consideriamo di avere sempre un altro luogo dove andare, magari su Marte o su un altro pianeta, invece non è così, la Terra è una e noi siamo i suoi figli, ecco. Che cosa vorrebbe che succedesse in seguito alla lettura del suo libro?
Ah, questa è una bellissima domanda, mi piace molto, perché da ostetrico, perché io sono un ostetrico, come ripeto, qual è la ragione della nostra cecità cognitiva, come la chiamo io, perché come ripeto non è che la plastica sia cattiva, siamo noi che siamo ciechi verso il futuro nostro e delle altre generazioni. Quindi provo a spiegare, do una spiegazione cognitiva di ciò che accade.
Breve, perché purtroppo siamo in chiusura, mi scusi.
E anche spero che insomma la lettura del libro faccia capire che noi dobbiamo pensare di avere più persone rappresentative come Papa Francesco, perché Papa Francesco è l'unica persona rappresentativa a livello mondiale che parla chiaramente di ciò che sta accadendo. Non c'è nessun altro politico o religioso di altissimo livello come lui che ne parli, quindi mi auguro che la lettura del libro apra gli occhi e la mente alle persone su questo.
E io la ringrazio, dottor Antonio Ragusa, per questa bellissima chiacchierata su questo libro interessantissimo che consiglio, Nati con la camicia di plastica, edizioni Aboca. E siamo in chiusura di trasmissione, quindi io ringrazio Antonia Pillosio che ci ha seguito in regia e Federico Commar per la parte tecnica. Auguro a tutti un buon proseguimento di giornata.